non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor,
liberaré tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione contro il carcere che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. E allora questa puntata la dedicheremo interamente, tutta la puntata al problema della salute mentale. L'abbiamo affrontato più volte abbiamo visto come in realtà quel progetto, diciamo, degli anni 70 di non solo liberarsi dai manicomi, ma affrontare criticamente anche il problema della psichiatria e del trattamento del disagio mentale, non fosse andato avanti, anzi, secondo alcune riflessioni, in qualche modo si sta tornando indietro. Ancora una volta abbiamo visto il TSO che si sviluppa terribilmente un po' ovunque, si diffondono, sentiremo anche i dati, e il TSO, che è il trattamento sanitario obbligatorio, si espande invece di restringersi. Insomma, tutto questo ci ha convinto di andare a dare uno sguardo più da vicino al problema della salute mentale, perlomeno ai centri che si occupano della salute mentale qui nel Lazio, cioè a Roma. E quindi abbiamo fatto delle interviste su cui poi rifletteremo. Allora, intanto ecco qui che la compagna con cui abbiamo fatto questo lavoro, Monica. Ciao Monica.
Salve.
Allora, queste interviste come le fate e chi sono queste prime due interviste che sentiremo?
Allora, le interviste ho cercato di procedere nel modo più trasparente possibile, cercando, come un assassino torna sui luoghi del delitto, di riandare indietro nei luoghi dove io sono stata ricoverata. Ho trovato muri che si alzavano. Ho incontrato però un direttore sanitario che ha avuto bontà sua, la volontà di incontrarmi. E poi la consulta della salute mentale di Roma. Prima di dare l'avvio però all'ascolto di queste due interviste, vorrei un attimo leggervi un passo da un libro che mi sta aiutando molto, Metagenealogia di Alejandro Jodorowsky, dove scrive: innanzitutto dobbiamo domandarci qual è la nostra idea di salute mentale. Sigmund Freud ha scritto di persone afflitte da svariate nevrosi e ha costruito una sua immagine personale dell'uomo partendo dall'idea di base che la società malata fosse la realtà. Sperava di alleviare la sofferenza dei propri pazienti dando loro le chiavi per adattarsi a un destino voluto dalla famiglia, dalla società e dalla cultura. Non ha mai preso in considerazione, neanche lontanamente, l'atto rivoluzionario di cambiare.
E allora, senza altri preamboli, andiamo a sentire la prima intervista, che è il direttore di una ASL di Roma, e poi dopo queste due interviste sentiremo una riflessione critica, un ragionamento critico sul modo di agire dei centri di salute mentale qui a Roma in generale, dalla dottoressa Maria Rosaria D'Oronzo del Centro di Relazioni Umane di Bologna. Allora, la prima intervista è questa.
Secondo lei c'è un aumento dei trattamenti sanitari obbligatori?
No, che mi risulti no. Non c'è un aumento della follia.
Non c'è un aumento.
Se intende questo, no. Se intende invece che c'è un aumento del ricorso all'ospedalità perché i servizi territoriali non ce la fanno più, poiché il numero di personale si è grandemente ridotto con il blocco delle assunzioni, forse questo sì. Però bisognerebbe che qualcuno vada a mettere in relazione i due fatti. A occhio mi sembra che c'è attinenza, però non saprei dire un preciso.
Cosa avviene una volta ricoverati? Ci può raccontare il percorso di una persona ricoverata?
Quello che la domanda mi ha fatto prima. Allora, i ricoveri sono dei momenti di interruzione del normale fluire della vita di una persona, di un cittadino, diciamo così. Un cittadino che sta in crisi e che è una crisi così grave che non può essere affrontata rimanendo in casa, deve per forza di cose essere accolto in un reparto ospedaliero. Quindi il ricovero può essere di due tipi: il ricovero volontario, quando il paziente si rende conto che ha necessità di cure maggiori e maggior protezione, quindi viene da solo o viene portato dall'ambulanza su sua richiesta o su richiesta dei familiari e comunque lui consenziente, viene portato al pronto soccorso, valutato da un medico se è il caso di ricoverare e quindi poi avviato al reparto. Perché dico che deve essere valutato dal medico? Perché ovviamente, come ci sono tanti pazienti che poi vedremo che non ritengono di dover essere oggetto di ricovero, ce ne sono altri che invece pensano di doversi ricoverare e che invece non hanno bisogno. Lei pensi a tutti gli ipocondriaci che ci sono in giro, no? E che non hanno bisogno di essere ricoverati, insomma, non è una patologia grave. Probabilmente fa molto soffrire, però non è una patologia che ci può portare per esempio a un rischio di morte oppure che ci può compromettere il normale fluire della vita, come si suol dire. Quindi il paziente che ritiene necessario il ricovero viene qui o viene, si fa portare qui e noi lo ricoveriamo qualora concordiamo nella necessità di ricovero. Per i pazienti invece che non ritengono necessario il ricovero, ma che invece hanno necessità del ricovero, si apre il reparto per il cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio. Allora, prima di dire come ci si arriva, diciamo che cosa è. Il trattamento sanitario obbligatorio è un ricovero in obbligo del sindaco, cioè quando un paziente ha necessità di essere ricoverato e lui invece non concorda, il medico che lo visita fa una proposta scritta, una sorta di certificato, con un altro medico che lo controvisita e concorda con il primo, Questi due certificati, la proposta e la convalida, vanno sulla scrivania del sindaco e il sindaco non può esimersi da fare l'ordinanza di ricovero obbligatorio. A quel punto il paziente può essere preso e portato in reparto. Se lui ancora rifiuta e non ottempera all'obbligo di legge, può intervenire la forza pubblica. È ovvio che quasi sempre quando c'è un TSO c'è la presenza della forza pubblica, perché tutti i pazienti, per arrivare a quel punto, vuol dire che non hanno, non erano consenzienti. Una volta arrivato al pronto soccorso viene portato nel reparto, gli viene fatta la cartella, gli viene affidato, viene assegnato un letto e inizia la cura vera e propria. È una cura farmacologica, ma anche cure di altri tipi, di tipo psicoterapico per esempio. Non è una psicoterapia vera e propria, però per esempio nel pomeriggio facciamo diverse attività di gruppi, ma facciamo anche attività esterne, usciamo, riteniamo che questo sia un elemento qualificante nell'attività terapeutica con i pazienti.
Quanto tempo dura un trattamento sanitario obbligatorio?
Il trattamento sanitario obbligatorio per legge dura 7 giorni, ma la legge stessa prevede che possa essere interrotto in qualsiasi momento, anche un'ora dopo che si è fatto all'ordinanza del sindaco, e però può essere anche prolungata per tutto il tempo necessario, senza un limite. Ricordo di aver fatto tanti anni fa, quando lavoravo in un'altra parte, un trattamento sanitario obbligatorio che si è rinnovato di settimana in settimana fino ad arrivare a 9 mesi di ricovero. È stato un caso unico, ma è stato anche molto bello, perché era una donna ricoverata in una clinica psichiatrica da 15 anni e che viveva come un animale in questa clinica. Era mezza nuda, mangiava le feci, veniva utilizzata dagli altri utenti come schiava del sesso praticamente. Era in una condizione aberrante proprio. Io l'ho tirata fuori da lì, l'ho portata nel nostro SPDC di allora, che era Civitavecchia, e ho iniziato una cura obbligatoria, ovviamente, perché non era consenziente questa donna, era una giovane. E questa cura è continuata per 9 mesi. Dopo 9 mesi siamo riusciti a trasformare il TSO in TSV, cioè il trattamento sanitario volontario, e dopo qualche altro mese l'abbiamo mandata a casa e restituita alla famiglia, non alla clinica, dove stava da 15 anni. Che ne dice? Vale la pena tu continuare per 9 mesi un ricovero?
Beh, magari non stretto contatto con chi ti fa da specchio e peggiora la tua situazione.
Sì, sì, ma certo, ogni caso è a sé, non è che c'è una regola fissa, è per questo che la legge ha lasciato dei limiti molto ampi. Quando mi viene un paziente che è in preda a un'agitazione distruttiva, per cui si è, che so, tagliato la gola e vuole ammazzare i familiari, e io non posso mettermi a fare tante disquisizioni, è ovvio che devo proteggere lui e devo anche proteggere i familiari, quindi in quel caso io cercherò la sicurezza più che il diritto alla salute. Ma laddove non ci sono pericoli, laddove il paziente non manifesta idee così drammatiche, allora io devo cercare di conquistare quanto più possibile la fiducia e il consenso da parte del paziente. A quel punto io toglierò di mezzo i problemi della sicurezza e mi dedicherò esclusivamente ai problemi del cittadino malato in quel momento.
Che rapporto c'è tra personale ospedaliero e pazienti? Uno A? Siete in sottonumero? Se sì, perché? Che provoca?
Una domanda così semplice ma anche molto complessa. Il personale, anche per riprendere una domanda che ha fatto prima, vede, noi veniamo da una storia centenaria, il manicomio. Prima della legge attuale c'era il manicomio ed era l'unica risposta che si dava al disagio mentale. Una persona poteva avere problemi con la famiglia, col datore di lavoro, con la propria sessualità, con i propri deliri persecutori, qualsiasi cosa, l'unica risposta era l'internamento in manicomio. cioè la diversità nella società non poteva essere concepita, chi era diverso veniva chiuso. C'è pure chi ha ricoverato omosessuali perché li considerava folli, eh? E, ecco, non ci dimentichiamo mai che veniamo da quella esperienza. Attualmente la società è molto più tollerante, riesce ad accogliere anche questi suoi figli diversi, non fortunati, ma non sempre e non completamente, c'è sempre uno stigma che li tiene un po' distanti. Il paradosso è che l'ospedale psichiatrico costava molto di più del servizio territoriale attuale, cioè del Dipartimento di Salute Mentale. Quando abbiamo chiuso gli ospedali psichiatrici sono stati creati i Dipartimenti di Salute Mentale, che sono quegli organismi di ogni ASL che servono a rispondere alle esigenze, a tutte le esigenze dei pazienti con sofferenza psichica di quel territorio. Per cui se un paziente deve essere curato a casa c'è il centro di salute mentale, se deve essere ricoverato in un momento di crisi c'è l'SPDC, il servizio psichiatrico, se deve essere riabilitato va al centro diurno, se deve essere posto in una condizione, diciamo, di maggior protezione ma che non sia ospedaliero c'è la comunità terapeutica, se ha problemi abitativi c'è la casa famiglia, il gruppo appartamento, quello che sia. Quindi ci sono varie risposte a tutte le esigenze ed è questa la grande differenza. Il manicomio era un'unica risposta per tante esigenze, il dipartimento dà tante risposte per tante esigenze. E quanto più un dipartimento ha possibilità di risposta, ha un ventaglio di risposta, tanto più quel dipartimento è efficiente, è efficace e risparmia i soldi della collettività, perché un cittadino malato costa molto di più di un cittadino sano.
Cioè un ricovero costa più di...
che non la cura a casa. La cura a casa che funziona costa molto di più di uno che sta già bene, e quindi noi dobbiamo fare in modo che i cittadini stiano meglio e vadano a lavorare.
Di dover contenere persone violente per sé o per gli altri, mi sembra che mi ha detto di sì.
Sì, purtroppo sì. Questo è un reparto che ha fatto della lotta, non solo alla lotta allo stigma, ma anche la lotta alla contenzione, una priorità. Siamo passati da un'esperienza, quando c'erano altre persone a dirigere questo reparto, prima che venissi io, in cui il disagio psichico era curato con una psichiatria declinata in vecchio modo e quindi si legava molto, si contenevano le persone a letto per molte ore, anche per giorni interi. Io sono venuto qui nel 2006 e con una prassi costante giornaliera fatta di tanti piccoli passi, ma senza imporre niente a nessuno, perché come diceva sempre Basaglia bisogna convincere, non vincere, siamo riusciti a diventare uno degli SPDC che lega meno di tutti nel Lazio. Noi abbiamo anche un'altra difficoltà, che è questo è l'unico SPDC aperto rispetto a tutti gli altri, che sono chiusi a doppia mandata, diciamo così. Come lei ha visto non c'è una grande recinzione,
no, suona,
si entra, si esce, no? Gli altri invece hanno chiusure molto, molto forti, molto nette, non dico che sono dei carceri, ma insomma quasi. Questo ovviamente ci complica la vita, perché i pazienti si possono allontanare facilmente, però siamo convinti che trattenere i pazienti contro la loro volontà è molto meno terapeutico che non trattenerli convincendoli che hanno bisogno di essere curati, e che certe volte non dico che è meglio farli scappare, per carità è sempre bene tenerli e assicurargli la cura, però in un paziente dove non si rischia né il suicidio né l'azione violenta contro cose o persone, quasi è paradossale dire che è meglio che vada via che non che rimanga, soprattutto se la cura fuori è migliore della cura dentro.
È vero che l'elettroshock è una pratica che non è mai stata smessa in Italia?
Non è mai stata vietata, non è mai stata abolita.
E che ne pensa?
Che dovrebbe essere proibita.
Cosa procura?
Procura delle lesioni cerebrali dimostrate anatomopatologicamente, anche sul piano clinico. Persone che hanno fatto uso continuativo di elettroshock hanno grossi problemi di memoria, ma anche con la singola applicazione. Il paziente che fa una singola applicazione ha un problema di memoria lì per lì, poi recupera, però non si sa quanto. Può darsi che non sia il 100 ma sia il 99, e poi dopo un altro shock un altro 1% se ne va. E comunque è vero che dopo molti shock si vede all'anatomia patologica, cioè alla visione proprio del cervello fatto a fette e alla nella funzionalità del cervello, quindi le capacità non solo mnemoniche ma anche cognitive diminuiscono.
Ma è possibile che gli operatori non si facciano tante domande?
No, vede, c'è un'istituzione nazionale che è l'università che insegna la psichiatria e nessuno gli dice come la deve insegnare, che cosa è che deve insegnare. Diciamo che sono autoreferenziali, pensando di essere loro i detentori della scienza. In molti casi ci sono dei professori molto bravi, devo dire, che si aggiornano e sono onesti nel dire che l'esperienza italiana è la più importante del mondo nel campo della salute mentale. Se lei considera che in tutti gli altri paesi esistono i manicomi, solo in Italia non c'è, solo in Italia siamo obbligati a curare diversamente i pazienti senza chiuderli. Bene, però c'è una parte di professori che tutto questo lo ignora, lo dice con superficialità, occupandosi solo di specifici problemi, cioè, diciamo, della didattica tradizionale. Che cos'è un disturbo, che cos'è una sindrome, l'anatomia patologica di questa, la cura, le psicoterapie e via di seguito, l'epidemiologia e quant'altro. Dimentica però di spiegare tutto il resto, la storia della salute mentale in Italia, che ci dà il quadro complessivo di come bisogna concepire l'aiuto a queste persone. Va bene che non è solo una frase che spunta di politica, ma è qualche cosa di molto pratico, scientifico e molto pratico. E io ritengo che sia giusto che il padre di tutto questo, che è Basaglia e che è un po' misconosciuto in Italia e nel mondo, dovrebbe avere, non dico il premio Nobel, ma almeno la citazione al premio Nobel. C'è l'aumento del costo dei farmaci.
Una scatola di Zyprexa costa 140 euro.
Sì, una scatola, diciamo, un'iniezione di Zipadera, che è lo Zyprexa intramuscolo, mi pare che costa al dosaggio massimo 500 euro, una iniezione. I farmaci moderni costano molto di più, però costano meno dei farmaci per esempio per l'HIV o antitumorali. Allora perché non ci si scandalizza per quei costi e per questi invece si dovrebbe scandalizzare? E lo Stato deve pagare tanto quelli tanto questi.
E allora questa è la prima intervista, fatta una panoramica del servizio pubblico, diciamo, dell'istituzione della che sovrintende la salute mentale. Adesso sentiamo un po' un'altra campana, che è quella della consulta per la salute mentale del Comune di Roma.
Consulta cittadina per la salute mentale di Roma. Chi arriva a un diagnosi e cura? Si può conoscere la percentuale fra chi arriva volontario e chi per TSO? C'è un aumento dei ricoveri?
Allora, noi come consulta cittadina le possiamo dare dei dati relativi ai TSO che sono provvedimenti che riportano la firma del sindaco, e quindi sono dati che l'assessorato alle politiche sociali e il Comune di Roma registrano. L'ultimo dato che abbiamo sono a fine ottobre, perché sono dati riepiloghi mensili, e portano per il 2012 808 provvedimenti di TSO emessi da gennaio, quindi fino a fine ottobre. Il dato riporta un incremento, perché alla stessa data lo scorso anno 2011 i provvedimenti erano 684, quindi c'è stato un forte incremento che noi addebitiamo principalmente all'impoverimento ulteriore dei servizi territoriali.
È vero che la polizia spesso conduce nei diagnosi e cura chi non parla la lingua italiana e vaga per la strada?
Questo è un dato che con più certezza le potrebbero dare i diversi servizi psichiatrici di diagnosi e cura. È logico che una persona che non parla la lingua, che magari può essere o tenebrata o preda di problemi di alcol o di sostanze, è più facile equipararla a un problema mentale, senza una diagnosi accurata che poi viene fatta negli SPDC.
Le risulta che meno risorse ai servizi determinano carenza di personale, quindi maggiori trattamenti farmacologici?
Questo è un problema che noi cerchiamo di far comprendere all'istituzione regionale da parecchi anni. Lei consideri che il blocco del turnover è iniziato nel lontano 2000, per cui ormai sono 12 anni che alle dismissioni, utilizziamo questo termine, comunque ai pensionamenti del personale sul territorio, ai trasferimenti, alle richieste di trasferimento, non viene poi data una sostituzione nel numero adeguato. Quindi noi siamo arrivati a una carenza che supera il 50% dei medici che, secondo il progetto obiettivo nazionale recepito anche dalla Regione Lazio, dovevano essere presenti nei servizi territoriali e negli SPDC. Recentemente, poi specialmente nei periodi estivi, quando si acuisce questa carenza per ferie che vengono rese obbligatorie al personale, noi abbiamo, tante volte assistiamo come consulta a un balletto da dove prendo i medici per tenere aperto l'SPDC, come sposto il personale, abbiamo un aumento di turni, prolungamento di orario nei turni, perché altrimenti sarebbero costretti a chiudere o a ridurre, come spesso succede, il numero dei posti letto in SPDC.
Lei sa dove viene praticato l'elettroshock?
No, perché è una pratica che noi contestiamo. Avevamo parecchi anni fa l'idea che in alcune case di cura si procedesse a questa strumentale e abietta metodo di cura. Siamo contrari, perché comunque è una forma ulteriore di violenza che si fa al paziente, e è una forma poi che noi riteniamo come la contenzione meccanica negli SPDC. Il fatto che si scelga la strada più corta, anche se non è la più sicura, per abbreviare o la permanenza o cercare di tagliare delle fasi di cura. È logico che un paziente problematico richieda un maggior dispiego di energie da parte dei terapeuti. Abbreviare come spesso succede, anche se i casi sono molto rari a quello che ci risulta o che ci raccontano i familiari, a noi ci sembra una cosa poco dignitosa sia per quelli che la fanno che per quelli che la subiscono.
È vero che di recente una chiamata al 118 in evasa ha determinato l'arrivo della cenere e la morte del paziente?
Sì, è un caso doloroso che è successo a Roma e che ha avuto origine appunto da una serie di discrepanze, e anche lì ha pesato molto anche il pregiudizio che si lega con la salute mentale, perché per una lite familiare che non c'entrava niente con il problema psichiatrico è intervenuta la polizia e l'elevarsi dello stato di ansia del paziente, della famiglia, degli stessi poliziotti ha fatto sì che venisse chiamato il 118, che è arrivato con un certo ritardo, e nel frattempo il paziente era stato ammanettato, e questo è un fatto che è stato riportato anche dalla stampa, e questo fatto ha generato una serie di problematiche fisiche sul paziente che poi l'hanno portato alla morte. E questo è un fatto doloroso che noi cerchiamo di far comprendere a chi dovrebbe gestire queste fasi di emergenza, che sono momenti molto particolari, molto delicati. Trattare un paziente psichiatrico, a prescindere dalla gravità, a prescindere dalla sua stazza pure, perché noi abbiamo pazienti con una certa fisicità, ma pazienti anche molto delicati. Trattarli come se fossero tutti delinquenti, potenziali assassini, come il pregiudizio in certe situazioni espresse. C'è stato anche il caso recente di quella signora anziana di Trigoria che è stata per cui era stato sollecitato un TSO dai vicini che si lamentavano del cattivo odore, del modo in cui la signora viveva in casa. Allora, tutto questo si basa sul pregiudizio, sul fatto della paura del diverso, sul fatto che questa persona non si comporta secondo i canoni che qualcun altro ha fissato per tutti noi. Trattarli come se non fossero persone, ma fossero solamente dei problemi. Se mancano i medici, o i medici sono oberati, perché viaggiamo sulla media dai 150 agli oltre 270 pazienti a medico, che qualità di servizio e che qualità di risposta può essere data alle necessità di cura? Con delle visite che vengono date periodicamente sempre più dilazionate, distanziate nel tempo. È logico che poi in un momento di crisi ci si trova impreparati, si viaggia sempre sull'emergenza e non si riesce a dare una continuità di cura alla persona. E la continuità di cura è anche la famosa creazione di tutta quella rete di sostegno che parte dal sanitario.
Secondo lei perché Basaglia incontra tante difficoltà?
Forse perché chiedeva a ognuno di prendersi le proprie responsabilità e dimostrare le proprie capacità. È più facile rinchiudere una persona che non curarla e dare conto dei risultati. Ci sono delle persone che viaggiano da una clinica all'altra per anni e anni, estraniate dal contesto sociale. È logico, una persona che sta chiusa per più di 10 anni in un ambiente, tra virgolette, protetto, quando uscirà si troverà tipo un alieno, se non c'è un qualche cosa che lo aiuta a rientrare. Quindi è più facile mantenerli lì, dimenticandoli tante volte. E il fatto che Basaglia sia tanto... Ancora si parla della legge Basaglia, anche se la legge Basaglia poi è stata inserita nel contesto della legge 833. Basaglia, se noi leggiamo quei 4 articoli fondamentali, a parte la chiusura di quelle cose allucinanti che erano i manicomi, tutto si basava sulle procedure e sulle metodologie di rispetto della persona nei momenti di emergenza, nei momenti di necessità. È come se si voglia, attraverso l'attacco a Basaglia, annullare il problema, come dicevo prima, ricondurlo a un problema di ordine sociale. La cura del paziente psichiatrico, di chi ha problemi psichici, è fatta attraverso dei rapporti umani, dei rapporti di confidenza, di fiducia, che devono essere instaurati. E non è detto che magari al primo approccio io riesca a creare questo feeling con chi mi deve curare. Ci sono tempi che non possono essere standardizzati come con dei protocolli di cura, come negli ospedali che dopo 2 giorni, fatto, cucito, ricucito, ti buttano via. Qui è una serie di rapporti che si devono creare, mantenere, continuare nel tempo, vivere insieme determinate situazioni. Se io non ho il materiale umano, chiamiamolo così, è logico che poi si ricorre alla via più veloce, più semplice, meno faticosa per tutti, ma siamo sicuri che sia la via più che dà i risultati giusti? Che sia la cura che serve o la strada che serve veramente al paziente? Perché anche il fatto di mantenerlo per troppo tempo in determinate istituzioni, diciamo, sanitarie, non sempre fa bene al paziente, perché lo estranea, lo rende incapace di ricostruire poi quei rapporti che lo devono aiutare, a meno che si dichiari apertamente che si vuole ricominciare a rinchiudere e a mantenere chiusi, anche se in ambienti più imbellettati, il paziente, come le ultime proposte ci fanno pensare.
Ecco, questa è la seconda intervista che abbiamo fatto e abbiamo sentito 2 interviste da 2 punti di vista diversi, un po' sullo stato della salute mentale, o meglio delle istituzioni che presiedono al disagio mentale. Adesso sentiamo un'altra voce completamente diversa, perlomeno che usa, diciamo, si riferisce a una filosofia di approccio completamente diversa da questa qui. È la dottoressa Maria Rosaria D'Oronzo del Centro di Relazioni Umane di Bologna, che salutiamo. Buongiorno.
Ciao, buonasera. Ciao. A tutti.
Buonasera.
A tutte.
Allora, hai sentito queste 2 interviste, sono 2 della panoramica che abbiamo cercato un po' di fare qui a Roma per capire lo stato della salute mentale concretamente. Che valutazioni dai tu della prima all'interno delle istituzioni e della seconda, diciamo, di questa consulta? Che ne pensi? E soprattutto ci interessa sapere qual è l'approccio che invece voi del Centro di Relazioni Umane rispetto a questi problemi avete.
Sì, innanzitutto noi del Centro di Relazioni Umane ci riferiamo al lavoro concreto del dottor Giorgio Antonucci, che è anche un nostro collaboratore. Per chi non conoscesse ancora il lavoro del dottore, lo può trovare anche su Wikipedia. e Giorgio Antonucci, appunto. Voglio ricordare che il dottore ha passato da 40 anni che rifiuta qualsiasi tipo, prima di ricovero coatto e ora di trattamento sanitario obbligatorio, come viene chiamato, ma io sempre sempre un ricovero coatto, sia nelle situazioni la rifiutati, sia nelle situazioni pubbliche dove ha lavorato negli anni passati anche con Basaglia, poi ultimamente a Imola, al reparto autogestito, e aiuta le persone, ancora tante persone che si trovano nelle maglie di questa istituzione. Voglio ricordare che ancora sempre in internet si può scaricare un testo del dottor Giorgio Antonucci che si chiama I pregiudizi e la conoscenza critica alla psichiatria, e di questo libro voglio ricordare un racconto che lui fa a pagina 25 intitolato L'Anticristo, ed è un racconto di una sua esperienza durante l'alluvione di Firenze del 66. Sì. Qualche giorno dopo gli arriva una telefonata, perché già nel 1966 il dottore si occupava appunto di evitare i ricoveri coatti, gli arriva la telefonata di una madre che era molto preoccupata perché viveva in casa con il figlio e la figlia, e il figlio era molto agitato perché voleva ucciderle. Sapendo del lavoro di Antonucci, voleva evitare il ricovero coatto al figlio, quindi lo chiama, e ha un esito positivo, cioè nel senso che questo signore evita il ricovero coatto e si appianano tutte le preoccupazioni e i conflitti che erano sorti in conseguenza all'alluvione. Non dico altro, il racconto è molto bello, lo si trova in internet, ripeto il titolo del libro, I pregiudizi e la conoscenza critica alla psichiatria.
Quindi c'è un'altra possibilità di affrontare, come il medico diceva, il primario diceva, che quando ti arriva uno in stato agitato, lui non può far altro.
Sì, innanzitutto questo apre tutto il problema della psichiatria, che non è un problema medico, certo, ma è un problema di sicurezza e di controllo. E i problemi di sicurezza e di controllo non sono problemi medici e non sono neanche problemi scientifici. E questo è il primo punto dove il dottore cade in contraddizione. E a questo c'è una grave mancanza, disattenzione e ipocrisia, non so cos'altro aggiungere, dalla legge italiana, in quanto deve essere conservato per Costituzione il diritto di non accettare trattamenti sanitari senza il proprio consenso. Questo diritto fondamentale della Costituzione italiana è sospeso nel momento in cui arriva la figura dello psichiatra, nel momento in cui arriva una cartella clinica e il parere dello psichiatra. Ogni trattamento sanitario obbligatorio è contro la libertà del cittadino e il cittadino ha il diritto di rifiutarlo. Io a questo punto voglio ricordare che presto dovrò essere sottoposta a un procedimento giuridico, perché mi sono interessata a un signore a cui veniva fatto sotto i portici di Bologna il TSO, un signore tranquillissimo che era seduto sotto i portici, ma siccome la moglie non lo voleva più in casa, sono problemi di
convivenza
da risolvere in camera da letto, non sono problemi medici. Aveva chiamato il 118 con la polizia, con le forze dell'ordine, come dice il medico, e l'hanno portato via inquisendo me come persona che voleva intromettersi
nel corso questa, della legge,
in questa azione di forza. C'è da dire comunque che io, come quanto psicologa, posso fare questi interventi perché una persona che parla con me sta accettando la cura, quindi quel TSO è completamente illegale, come dovrebbero essere per logica costituzionale tutti i TSO. E ancora un'altra osservazione sull'intervista del medico, che dice che il TSO viene fatto a persone che sono molto agitate, molto pericolose, che si tagliano la gola, che vogliono ammazzare i vicini e tutte queste baggianate. Non è assolutamente vero, l'abbiamo visto ultimamente in un'aula del tribunale con la storia di Franco Mastro Giovanni, che accetta le cure e nonostante questo viene portato in trattamento sanitario obbligatorio. Voglio ricordare che il trattamento sanitario obbligatorio viene fatto quando ci sono tre condizioni inseparabili, contemporanee, cioè l'alterazione psichica che deve essere validata da un medico, e su questo si può discutere, il rifiuto alle cure e nessuna possibilità di cura extra ospedaliera. Franco Mastro Giovanni ha accettato la cura, quindi non c'era più la necessità di portarlo in trattamento sanitario obbligatorio, e poi sappiamo che non è più uscito vivo. Quindi tutti i presupposti di cui parla il dottore sono falsi. Il TSO è un'azione di forza che viene fatto a scapito del cittadino per avvantaggiarne qualcun altro.
Visto che siamo al TSO, il medico non risponde, però la signora della consulta invece dice che sono d'apporto i numeri. E qui a Roma, dallo scorso anno fino a ottobre, sono aumentati di oltre 200. Quindi,
la signora poi dice anche una cosa molto, molto carina, cioè che i TSO aumentano quando il personale è in vacanza. Ancora è da sfatare, quindi... Questo luogo comune che in estate le persone
impazziscono.
Quando in realtà è un problema, ritorno a dire, di ordine pubblico, di ordine di sicurezza.
Quindi poiché non è un problema medico, quindi non è il sole che ci fa bollire i cervelli, ma probabilmente è un altro. Quindi qual è però il problema reale secondo te dell'aumento, perlomeno dall'altro anno a quest'anno, 200 su 800, una bella percentuale, un quinto, quasi un decimo. E qual è il problema? È un problema politico, è un problema di società, sociale? E qual è il problema di questo aumento? È un problema perché l'istituzione appunto ha carenze di personale e quindi va per le spicce? Oppure è un problema proprio che sta... un po' invertendosi la tendenza, cioè si sta tornando, anche per quelle proposte di legge che accennava appunto la signora, si sta un po' tornando a qualcosa di peggio, cioè si sta, come dire, se mai fosse andato avanti il problema della liberazione su questo terreno, dalla psichiatria, si sta tornando indietro?
Sì, si sta tornando vorticosamente indietro. Quello che mi riferisco all'intervista con il dottore a un certo punto dice che ci sono problemi di famiglia, problemi di lavoro. Bene, tutti questi problemi non sono da trattare con la medicina, non sono da trattare con un ricovero. La disperazione e per la mancanza di un perché si è in cassa integrazione o si è perso il posto di lavoro, non deve essere trattato con psicofarmaci che sedano la mente e il corpo. I problemi delle famiglie è un problema culturale, bisogna cambiare la cultura, siamo in una cultura dell'intolleranza e del qualunquismo, per cui tutte queste le conseguenze di questo tipo di cultura vengono buttate, gettate in questi luoghi dove che sono istituzioni totali e quindi è tutto lecito.
Certo. Quindi facendo il paragone, per quanto riguarda il carcere, sappiamo i numeri procedono in maniera vorticosa, quindi c'è una crescita enorme della carcerazione, pur non essendoci un aumento dei reati cosiddetti. Questo lo dice appunto, sono i dati ufficiali del Ministero della Giustizia. Quindi non aumentano i reati, ma aumenta la carcerazione. Aumentano anche i TSO, i ricoveri. Allora il problema probabilmente è che questa società ha sempre meno margini, diciamo, di tolleranza rispetto ai diversi, che possono essere da disoccupati, a chi si va a ubriacare perché non sa che fare, a chi
dire anche un'altra cosa che voglio mettere in collegamento altri dati, cioè se siamo arrivati a quasi 70.000 reclusi in carcere, a oltre 60.000 reclusi in psichiatria in qualsiasi forma, perché poi non c'è solo il ricovero coatto, ma c'è la cura obbligatoria, che anche quella rende la vita della persona di una criticità maggiore. E poi ci sono 50-60.000 poveri in Italia.
Certo. Questo è un problema che chiaramente un medico non può affrontare, forse lo dovrebbe affrontare sul terreno politico.
Sì, lo può affrontare appunto se diventano tutti carcerieri.
Non c'è da ridere, è un dramma. Ecco, io un'altra domanda ti volevo fare. A livello, diciamo, di strutture diverse, alternative, cioè di quel movimento di approccio diverso, antagonista, anzi come pratichi tu e voi del centro di relazioni umane, ecco, si sta diffondendo, ci sta questa, perché la presa di coscienza del dramma, quando è morto Franco Di Giovanni c'è stata una sorta di indignazione, è durata solo 24 ore, però insomma si sono un po' tutti scandalizzati, ecco, e questo produce anche una rete sociale di attività o di pratiche diverse per contrastare questo avanzamento del controllo psichiatrico, oppure no?
No, oppure ci sono delle piccole cose, ad esempio in internet si può trovare una petizione che si chiama Non nel mio nome, abolire il TSO, ed è una raccolta firme. Però le persone che cercano delle soluzioni differenti alla presa della forza e alla contenzione e alla costrizione non si trovano nelle istituzioni. E ancora, riprendo ancora l'intervista del dottore quando lui ha tentato di fare una critica all'accademia, all'università, è molto debole, non basta conoscere la storia della psichiatria, che tra l'altro la psichiatria è una disciplina molto, molto giovane, anche se sta prendendo comunque tutto questo potere, basta guardare la televisione, i giornali, e non è sufficiente fare la critica alla psichiatria, che fare la storia della psichiatria, che è una storia di torture e di bestialità umana. È necessario, come diceva Freud, occuparsi della biografia delle persone per capire dov'è, se c'è un problema, e prendere le persone con la forza, costringerle, come dice lui, per 9 mesi, per poi riportarle in famiglia, non è la soluzione, perché in qualsiasi momento possono andare a riprendersela, e questa possibilità di vita non è certamente una vita equilibrata e serena.
Certo. Ecco, diciamo, ecco, come conclusione di questa prima panoramica, insomma, quindi c'è una sorta di amarezza per il, diciamo la realtà sociale e politica crea un sacco di problemi. Dall'altra parte la risposta della chiusura, della contenzione del farmaco, queste due cose vanno un po' di pari passo. Il problema è come interrompere questa spirale.
Vabbè,
non è una domanda facilissima, perché tutti poi come cittadini nei vari posti che occupiamo di lotta o di lavoro, poi è chiaro che ce lo dobbiamo porre questo problema.
Certo, il problema è che appunto la psichiatria, anche se molto giovane, appunto circa 100 anni, ha un potere territoriale, capillare, su tutto il territorio, per cui chi si trova in difficoltà di comunicazione o di conflitti, di convivenza con qualcun altro deve cercare una risposta, e purtroppo loro sono presenti ovunque. E quindi è facile arrivare dallo psichiatra, perché non si hanno altre vie di uscita sul territorio italiano. Questo crea poi una serie di sciagure per tutti quanti, sia per chi viene sottoposto al TSO, che significa che la sua vita è spezzata, il suo pensiero non ha più valore ed è difficilissimo riacquistare la propria dignità di persona, è quasi impossibile. Questo è il danno che ogni TSO, anche il più soft, crea nella vita della persona.
Certo. Bene, Maria Rosaria, ti ringrazio, ti ringraziamo per questo tuo sempre efficace intervento e anche chiarificatore. Noi continueremo, nell'ambito del possibile, anche con le difficoltà di avere queste interviste, di andare a esplorare un po' questo, tra l'altro un ambiente molto sconosciuto, se non chi ci capia, nessuno sa niente, mentre bene o male del carcere, che ci stanno quasi 70.000 persone, lo sanno un po' tutti, che ci sono a Roma quasi 1.000 TSO l'anno, non lo sa nessuno. Non lo sa proprio nessuno, quindi anche questa, diciamo, alziamo questi veli, insomma, proviamoci, e ovviamente col tuo contributo proviamo ad alzarli criticamente.
Grazie
a te, un abbraccio, e ci sentiamo
presto. Un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao.